Bene, buonasera a tutti. Prima dell'inizio del Consiglio avete trovato ognuno il proprio posto, il proprio seggio, una nuova edizione di un libro che riguarda Montepiano a Montepiano, scritta da Giuseppe Tezza e Danilo De Martin. È un omaggio che viene fatto a tutti i consiglieri e invitiamo anche a consegnare o agli consiglieri assenti di farlo recapitare, oppure se non li cipio poi possono ritirarlo. È la nuova edizione del libro scritto da Tezza che riguarda i fatti drammatici dei combattimenti di Montepiano. Detto questo, direi di passare la parola al segretario comunale per l'appello. Grazie.
Buonasera. È un po' un eufemismo la parola. Vado con l'appello. Celio Galeno D'Ari.
Presente.
Di Martino Lorenzo.
Presente.
Combassei Nicola.
Presente.
Sacchetto Luca. Haroldo Maria.
Presente.
Ronzon Lorenzo.
Presente, giustificato.
Vecellio Del Monego Eli.
Presente.
Sande Giacomo De Zorzi Anna.
Presente.
Vecellio Del Frate Annalisa.
Assente, giustificata.
Pais Becker Tatiana.
Presente.
Sande Giacomo Fede Luce Enrico.
Assente, giustificata.
Cella Sartore Leonora.
Assente, giustificata.
De Filippo Roy Paolo.
Assente.
Grazie segretario, e diamo inizio ai lavori. Allora, il primo punto all'ordine del giorno riguarda la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. La seduta del 22-12-2025 prevedeva l'ordine del giorno. Punto numero 1, lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 2. Rinuncia a intervento attività produttive nel comune di Ovazza di Cadore, misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziamento a novità 2020. Punto numero 3. Delibera approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. 4. Delibera di approvazione del nuovo regolamento della biblioteca comunale Luigi Rizzardi di Oronzo, rete biblioteche bellunesi. Punto numero 5. Delibera approvazione del regolamento micronido comunale. Punto numero 6. Ricognizione ordinaria partecipazioni anno 2025. Punto numero 7, determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'anno 2026. Punto numero 8, approvazione dell'aliquota IMU anno 2026. Punto 9, approvazione del documento unico di programmazione periodo 2026-2028. E punto numero 10, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028. Se non ci sono osservazioni all'ordine del giorno, direi di procedere con la votazione. Voti favorevoli? Totalità dei presenti.
Pardon. Io sono astenuta perché non c'è.
Non ti ho visto, scusami. Quindi rifacciamo la votazione. Allora, voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, astenuto il consigliere Anna Zande Giacomo, dovuta all'assenza della volta precedente. Ok, punto numero 2 all'ordine del giorno riguarda la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 35 del 26-3-26 avente ad oggetto la prima variazione del bilancio di previsione 26-28. La parola al vice sindaco Daniela Zanetti. L'Ares è fila.
Allora, buonasera. La prima variazione di bilancio del 1926 riguarda chiaramente nessun utilizzo dell'avanzo di amministrazione, perché non si può fare finché non si approva il consuntivo, ma riguarda una variazione all'interno del bilancio di previsione. In modo particolare riguarda una variazione sulla gestione dei parcheggi e i parcometri, che sembravano potessero essere gestiti con un pipì, invece viene fatto l'appalto, pertanto abbiamo dovuto modificare all'interno del bilancio i capitoli di riferimento e diminuire anche l'importo che era stato previsto a bilancio di previsione. In questo contesto vengono aumentate, sempre utilizzando questi fondi che si diminuiscono sulle spese per la gestione delle trincee, vengono aumentate le spese per il POS dovuto al pagamento sempre con POS per accesso alle tre cime che ogni anno aumenta di importo. Le variazioni che riguardano i servizi alle tre cime vengono variate anche negli anni 27 e 28. Io credo che le altre variazioni previste su questa delibera non abbiano importi così considerevoli da essere, però se ci sono domande siamo qua.
Grazie Daniela.
Posso chiedere la parola?
Prego.
Io avrei solo una domanda per quanto riguarda proprio le spese sulla gestione del pagamento delle tre cime. Siccome c'è stato inviato, mi pare, una decina di giorni fa via PEC, con i cassi e delle spese, dalle spese risulta che vengono utilizzate 842.000 euro, un po' di più, insomma, per la gestione, poi ci sono tutte le varie voci qui spiegate, però ci sembrava abbastanza eccessivo come costo, volevamo capire un attimo se...
Può essere anche eccessivo, però è il costo effettivo che nell'anno 25 c'è stato per la gestione delle tre cime. Intanto è cambiato tutto l'accesso alle tre cime, pertanto avere la prenotazione obbligatoria comporta una spesa, comporta una piattaforma nuova, comporta una gestione diversa, e Abaco ha anche messo a disposizione del personale che è a sua disposizione anche per semplificare l'accesso alle tre cime, cioè per non bloccare la gente come succedeva prima. Pertanto il costo a questo punto, e poi c'è stato l'acquisto anche di macchinari per sempre per la prenotazione obbligatoria.
Grazie. Bene, grazie. Quindi, se non ci sono ulteriori interventi, direi di passare all'approvazione del punto numero 2 dell'ordine del giorno, che riguarda la ratifica delle deliberazioni della giunta comunale numero 35 del 26/3/20 ad oggetto la prima variazione di bilancio. Voti favorevoli? Astenuti? Consigliere Tatiana? Ok. Passiamo all'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto numero 3 dell'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 47 del 24/20/26, avente ad oggetto la seconda variazione di bilancio di previsione. La parola sempre a Daniela Larese Filon.
La seconda variazione di bilancio è stata fatta soprattutto perché le nuove normative ci impongono di avere l'accantonamento per i rinnovi contrattuali, ma non in un unico capitolo come era stato previsto nel bilancio di previsione, ma suddiviso per ogni capitolo, e questo ha comportato chiaramente un grande lavoro di suddivisione dell'importo che era previsto in 43.946 su tutti i vari capitoli. E ci sono poi anche arretrati per l'ufficio del commercio, ma in pratica l'importo totale che viene suddiviso è quello più gli importi eccessivi che sembrano risultare sul bilancio di previsione per i vari capitoli delle spese del personale. Visto che stiamo parlando di personale e di rinnovi contrattuali, devo sottolineare il fatto che finalmente adesso abbiamo un organico del comune che direi completo, e soprattutto penso che l'amministrazione possa dirsi anche soddisfatta degli acquisti che sono stati fatti per la gestione dell'amministrazione, perché se pensiamo che quando siamo arrivati qua non c'era personale e che quel poco che c'era ha fatto quello che poteva, e che pertanto riprendere in mano tutta la gestione amministrativa non è stato così facile, e soprattutto riprendere in mano la gestione tecnica, anche se magari l'ufficio tecnico aveva qualche personale in più, però le problematiche che si sono evidenziate erano tali per cui i tempi si sono allungati. Stiamo ancora cercando di definire i tempi per la ciclabile.
Grazie Daniela. Ci sono interventi?
Solo questo.
Ok, quindi direi di passare all'approvazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno, che avente per oggetto la seconda variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. E votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno.
Il 3 lo sappiamo.
No, però no.
Ah sì.
Che sarà l'approvazione del rendiconto del Comune di Auronzo per l'esercizio 2025 ai sensi del decreto legislativo 267/2000. E quindi si parla di rendiconto della gestione. La parola sempre a Daniela, che ci illustrerà il rendiconto della gestione 2025.
Prima nota che non ho evidenziato sulle variazioni di bilancio è che tutte e due le variazioni di bilancio hanno avuto il parere favorevole del revisore dei conti, come il parere favorevole lo ha avuto il consuntivo 25. Vi è stato mandato tutto in allegato. Io mi rendo conto che non è così semplice entrare nell'argomento, ma cercherò di essere sintetica e di mettere in evidenza le cose principali. L'importo totale delle entrate previste nel consuntivo è di 26.168.719,69, pari a quello delle uscite, che sono comprensive delle anticipazioni finanziarie che non sono state usate e anche delle partite di giro. Tenuto in conto che nelle entrate si evidenziano in particolare maggiori entrate dalla strada delle Tre Cime rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, che erano 4.200.000, e gli incassi sono stati di 4.875.417,27. Una cifra importante dovuta certamente all'aumento del ticket d'ingresso, ma anche al nuovo sistema di accesso legato alla prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda invece l'IMU, sono state rispettate le entrate previste in 2 milioni, mentre la parte che riguarda il riaccertamento, che viene fatto entro i 5 anni dal mancato pagamento, è ancora in via di definizione. Le previsioni per incasso IRPEF, che erano previste in 200.000 euro, sono accertate in 245.730,69, pertanto anche qui rispettato, anzi superato la previsione. L'imposta di soggiorno, che era prevista in 300.000 euro, ha dato un introito totale di 353.151, dei quali 191.474 viene incassato a gennaio del 26, perché come sapete l'ultima pagamento per l'imposta di soggiorno è alla fine dell'anno, pertanto i pagamenti chiaramente arrivano nell'anno successivo, ma il totale dell'introito relativo al 25 è 353 mila euro, che sono 53 mila euro in più rispetto a quanto previsto. Le centraline che erano ferme, come ricorderete, per la sostituzione dell'indotto dell'acqua, era previsto di avere un'entrata di energia di 230.000 euro e sono stati incassati 293.676. Siamo certi che per il 26, con le centraline a regime, l'incasso sarà maggiore e torneremo ai 380-400.000 euro che normalmente le centraline fruttavano al comune. Devo segnalare anche qui che l'esborso per la manutenzione straordinaria della centralina è stato notevole. I parcheggi di Misurina hanno avuto un riscontro positivo, da una previsione di 460.000 euro a 561.726,14, e questo dovuto anche al controllo che è stato fatto sul territorio. Anche i bagni delle Tre Cime hanno incassato 101.373,35 a fronte di una previsione di 80.000 euro. Il pattinaggio di Santa Giustina, che chiaramente qui non potevamo pensare che l'incasso potesse coprire le spese del pattinaggio, ha incassato tra Natale e Capodanno, pertanto anche qui diviso tra dicembre e gennaio del 26, circa 12.000 euro, che era l'importo che avevamo previsto. I fitti ammontano a 117.000 euro, sono un po' bassi rispetto a quello che dovevamo incassare, però gli uffici stanno facendo un controllo sugli affitti, pertanto cercheremo di porre rimedio anche a queste mancanze. Le malghe nel 25 hanno versato solo 71.498 euro a fronte di una previsione di 170.000 euro. È chiaro che sul 26 la malghera in bianco avrà una entrata più bassa rispetto a quello che era nel 25, però direi che anche le malghe che stiamo cercando di riportare anche qui, la malghera in bianco ha un pagamento più regolare. I sovracanoni previsti dovevano fruttare 220.000 euro, hanno versato al comune 140.283 nel 25 e 150.000 euro nel 26. Abbiamo inoltre avuto anche 35.000 euro di dividendi BIM. Con la variazione di bilancio si è prelevato l'avanzo libero di amministrazione 24, che presentava un saldo di 1.779.213, e con la prima variazione, la numero 2, è stato prelevato un importo di 1.029.000 euro, di cui 300.000 euro per la sistemazione della ciclabile nella località Cimagonia, che come voi sapete ha avuto dei problemi perché l'acqua ha di fatto mangiato il terreno e rovinato la ciclabile, il passaggio. 157.310 per l'acquisto di un torre di raffreddamento e cannone oltre i Bob che l'Euronzo d'inverno, che il comune ha acquistato per la gestione dell'Euronzo d'inverno, e 140.000 euro per manutenzione dei fabbricati comunali, 130.000 euro per miglioramento fondiario delle malghe, 20.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola bus, 30.000 euro per la manutenzione delle strade, 175.700 per manutenzione della sede municipale e in modo particolare per gli infissi e 76.000 euro per manutenzione straordinaria del campo di calcio. Devo dire che per lo scuola bus abbiamo dato l'adesione all'interno delle aree interne per avere il contributo per l'acquisto del nuovo scuola bus, anche perché questo probabilmente avrà dei problemi per la revisione, pertanto avrà bisogno di questi 20.000 euro di manutenzione per fare ancora un anno con questo scuola bus. E il contributo che è previsto è di 130.000 euro. Ma certamente, siccome gli scuola bus devono essere ordinati in anticipo perché devono essere allestiti, non riusciremo ad averlo certamente per il primo di settembre. Le variazioni per spese correnti, che sono sulla variazione di bilancio numero 2, sono state affrontate con l'utilizzo di 198.569,63 previste per il ritiro delle società sportive, perché vi ricordate che sul bilancio di previsione era stata messa a disposizione la cifra per il ritiro della Lazio e invece la Lazio si è fermata a Formello, pertanto abbiamo avuto a disposizione per le varie spese che si sono presentate per il Comune l'importo che era previsto per la Lazio. Con la variazione numero 3 è stato utilizzato un importo di 161.760,66 da un avanzo, sempre dall'avanzo di amministrazione, e di cui 25.000 euro per completare le spese per la gestione del Monte Agudo, 100.000 euro per la rimozione della ghiaia, soprattutto dal Marzone sui vari torrenti che si riversano nell'Ansieri e anche che poi arrivano nel lago, e anche qui 15.000 euro per la manutenzione delle strade, 20.000 euro per la sostituzione degli impianti tecnologici voci dati che sono stati sostituiti per tutto il municipio e che sono anche in via di sistemazione. E 1.760 per il pagamento del professionista che ha fatto la rendicontazione sui fondi di confine per il Palatrecime, perché se non si fanno la rendicontazione non riceviamo il pagamento. Le variazioni, anche qui per spese correnti, per un importo totale di 57.000 euro, sono state utilizzate quelle previste per il ritiro della Lazio. La variazione numero 4, anche qui con prelievo dell'avanzo di 85.400, che prevede solo spese per manutenzione e fabbricati comunali. Le variazioni, devo dire che il Comune ha fatto degli interventi anche sulla malga Bisurina e su altri fabbricati comunali. Le variazioni in parte corrente per un totale di 31.179,40 con utilizzo di un contributo per piattaforma digitale PNR e ancora 27.000 euro per ritiro delle società sportive. La variazione numero 5, sempre con utilizzo dell'avanzo di 377.640, 190.000 euro per adeguamento tecnologico sala cinema Cursal. A questo proposito era previsto da parte dei Vigili del Fuoco un intervento che portava le spese per la parte alta del del Kursaal, cioè la sala del cinema, a 190.000 euro. Adesso, dopo Transmontana, chiaramente sono lievitati i costi, ma soprattutto sono cambiate anche le disposizioni antincendio. Pertanto avremo sicuramente una maggiore spesa di 40-50.000 euro che affronteremo appena i preventivi saranno pronti, ma che è un percorso obbligato se vogliamo finalmente riaprire questo cinema. Sempre sulla variazione numero 5 è stata fatta una, allora, per i cimiteri erano previsti 200.000 euro a bilancio preventivo, l'aumento delle spese per le materie prime, eccetera, in modo particolare in questo momento, ha portato a una richiesta di 187.000 euro in più rispetto a quello che era previsto. Pertanto, invece che 200, siamo quasi a 400 e non è finita perché le spese sono in progress. La variazione numero 7 con spese invece solo del bilancio 25 che erano già previste in conto capitale e sono con entrate proprie del comune, è stato acquistato un palco per le manifestazioni per 50.000 euro, 40.000 euro da aggiungere ai 300.000 euro che hanno già stanziati per la demolizione dello stadio da ghiaccio e 110.000 euro per la manutenzione delle strade. E per la manutenzione delle strade magari l'assessore vorrà spiegarvi dopo anche l'effetto degli scavi per il metano, poi 20.000 euro per acquisto materiale per la scuola materna e 12.924 per la piattaforma PNR. La variazione numero 8, anche questa è stata fatta con importi propri relativi all'anno 25. E con risparmi previsti sui vari capitoli sono stati messi 37.488 sulle spese per manutenzione di fabbricati comunali. Sono stati utilizzati 150.000 euro da maggiori entrate per i parcheggi di Misurina, per spese correnti e per il funzionamento dell'ufficio tecnico e per restituzione di fondi Covid non utilizzati a suo tempo. E il funzionamento degli uffici tecnici sarebbe la necessità di dare incarichi per alcuni lavori che si rendono urgenti per il comune. Sono stati utilizzati chiaramente anche per la parte degli entrati corrente e una parte degli introiti della strada delle Tre Cime. Sul bilancio consuntivo, un attimo di pazienza, dove vi ho dato l'importo totale, vi dirò anche che il fondo cassa al 1 gennaio del 25 era di 7.704.000 e al 31 dicembre era 9.607.000. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre era di 7.420.000, però quello che interessa e che interesserà soprattutto sulla gestione del 2026 è l'importo che rimane in avanzo libero alla fine del 2025 e che è di 3.272.368, che sicuramente nell'ufficio tecnico, nell'ufficio amministrativo faranno fatica ad allocare. C'è una cosa, abbiamo dovuto rafforzare chiaramente il fondo crediti di dubbia esigibilità che portandolo a 706.000 euro per i debiti ancora in atto da parte dell'Euronto d'inverno. Abbiamo il fondo del contenzioso che per legge dobbiamo mantenere e che è mantenuto uguale allo scorso anno, però sono ben 106.000 euro. Un fondo di garanzia dei debiti commerciali che è di 393.363. Poi fondo gli obiettivi della finanza pubblica, anche questo è un obbligo di legge, 22.718 bloccati, indennità e fideiussione dell'Euronto d'inverno che adesso è scaduta perché è finito il pagamento da parte dell'Euronto d'inverno del mutuo, ma che quando abbiamo chiuso il bilancio 25 non era ancora chiusa, di 471.111. Poi abbiamo la parte vincolata, vincoli derivanti da legge e da principi contabili, 1.374.275. E vincoli derivanti da vari trasferimenti 196.544 e poi vincoli formalmente attribuiti dall'ente 346.000. In totale abbiamo una parte accantonata di 1.700.253, una parte vincolata di 1.959, un totale destinato agli investimenti di 487 e quello che ci rimane, come dicevo prima, è l'avanzo libero che nonostante tutti questi vincoli e questi accantonamenti obbligatori è di 3.272.000. Io mi fermo qui se ci sono delle domande.
Chiedo la parola al sindaco. Ho altre domande. Come gruppo di minoranza, allora abbiamo visto il parere del revisore dei conti sul rendiconto dove si sollecita appunto la richiesta all'Euronto d'inverno della fideiussione. Noi vorremmo capire se l'Euronto d'inverno ha iniziato a pagare il debito, se l'assicurazione che dovrà coprire il danno alla corda della seggiovia lo copre, insomma, se ciò che aveva annunciato il sindaco, cioè che ci avrebbe convocato per una riunione insieme al professionista che era stato incaricato dal comune per trovare una soluzione, se ci sarà appunto questo incontro. Poi un altro argomento è quello dello stato del ghiaccio per il quale come gruppo di minoranza abbiamo richiesto via PEC di poter avere il progetto di fattibilità, se vorrei sapere appunto se c'è questo progetto e se ci verrà inviato al più presto. Vorremmo sapere poi se avete ottenuto ulteriori finanziamenti oltre ai 4 milioni dei fondi dei comuni di confine di area vasta che avevamo già ottenuto con la nostra amministrazione. Se c'è una data per la demolizione della copertura, noi abbiamo appunto contattato l'ufficio tecnico per avere notizie anche perché i cittadini ci ponevano proprio delle domande in merito e c'era stato riferito che c'erano dei problemi riguardo l'autorizzazione da parte della prefettura di Parma per il trasporto. Però degli articoli che poi sono apparsi sulla stampa, che non so appunto se sono veritieri, si parla di altri 50 giorni di tempo per fare degli accertamenti sugli edifici circostanti. Quindi vorremmo capire come mai questa problematica viene affrontata solamente adesso, chi è il RUP e chi è che ha redatto il piano di sicurezza e anche sapere quante ditte sono incaricate e quante ditte stanno lavorando alle demolizioni. Poi c'è, faccio l'elenco dei vari argomenti, c'è l'argomento dell'area Monti, vorremmo sapere se in merito ci sono novità, ricordo che la vostra amministrazione ha deciso proprio di rinunciare all'acquisto dell'area che la nostra invece aveva già predisposto, avete approvato anche una variante urbanistica al PRG ancora nell'estate del 2022. Poi c'è stato il ricorso al TAR della ditta Monti, c'è stata un accordo di mediazione promosso dalla Curia Mercatorum, si è parlato di interesse da parte di varie imprese auronzane, una decina, che avrebbero voluto acquistare dei fabbricati in quell'area, e quindi c'era una certa urgenza per procedere, anche se il gruppo di minoranza aveva espresso delle osservazioni dicendo che forse ci serviva anche una variante al piano regolatore. Vorremmo sapere appunto se ci sono novità in merito. Poi vorremmo sapere anche qual è stato l'esito del bando che era stato fatto, a me pare fosse un bando europeo, per la gestione dello IAT, del museo, del Cursal, c'erano varie voci che appunto venivano comprese. Se ci sono novità sul rifacimento della sponda del lago di Misurina, mai quando iniziano i lavori. Se sono stati conclusi i lavori alla scuola elementare di Reane e se ci sono novità invece sui lavori che erano finanziati dal PNRR per l'asilo nido, l'edificio che ospita la scuola materna, e per quanto riguarda i lavori pubblici appunto se sono stati appaltati e che novità ci sono sulla ciclabile. Grazie.
Parto io.
Allora, provo a rispondere punto su punto, poi magari chiedo ai miei assessori, poi ai consiglieri di integrare se salto qualcosa oppure non ricordo. Allora, partendo da Auronzo d'inverno, allora, con la società, allora abbiamo, dunque, come ha rilevato giustamente la revisore dei conti, la fiduzione ancora non c'è ancora stata trasmessa. Siamo in trattativa assieme al professionista incaricato per cercare appunto una soluzione che sia risolutoria del problema che in questo momento vede in sofferenza la società, così come l'intero comprensorio di Monteagudo. Però non è una cosa recente, ma è da parecchi anni che si sta cercando di prendere il toro per le corna, finalmente vedere di dare nuova linfa, di rimettere a nuovo, se vogliamo dire così, azzerare tutto quello che è avvenuto in passato e cercare di avere una soluzione finale in questo senso. Con il professionista, con l'ufficio tecnico abbiamo incaricato due professionisti esterni per redigere due perizie separate per fare una valutazione complessiva del valore degli impianti che esistono sul Monte Agudo. Le perizie siamo in attesa di ricevere, di acquisirle a protocollo per poi discuterle assieme al professionista e, come dissi anche più volte in consiglio minorale, in consiglio comunale, di condividerle assieme alla minoranza consigliare con un disegno, con una strada delineata e definita. È di questi giorni una consegna informale di quanto c'era stato, neanche di questi giorni, è di stamattina, quindi una consegna informale di una valutazione finanziaria di quello che può essere il totale in gioco, se vogliamo. Ora dobbiamo capire assieme al professionista incaricato quali sono nell'ordine cronologico i provvedimenti da adottare, e confidiamo di qui alle prossime settimane di avere un quadro di quello che dovremmo affrontare, se la volontà può essere quella di cercare di trovare una soluzione definitiva. Poi nei prossimi giorni convocheremo lo studio incaricato a farci questa disamina, convocheremo anche il CDA dell'Auronzo d'inverno, con il quale ci siamo confrontati pochi giorni or sono, per capire e fare il punto della situazione. Ora le carte le abbiamo quasi tutte in mano, siamo appunto in attesa di acquisirle agli atti per poi dar corso, però non appena riceviamo ufficialmente tutta la documentazione, poi sarà nostra premura convocare un incontro allargato per discutere e approfondire la questione e cercare di individuare una strada che in questo momento è delineata e fa parte dei desiderata un po' di tutti, però solamente sarà un impegno importante per la comunità, perché qui sappiamo tutti che Monte Agudo è patrimonio della comunità e quindi dovremo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, anzi abbiamo questo impegno. Scusate la voce che mi ha contagiato il segretario. Ok, poi parlando dello stadio, stadio del ghiaccio, possiamo dire che non è vero ciò che è uscito sui giornali, o meglio, è stata un'interpretazione, parlo dei 50 giorni, è stata un'interpretazione di un po' sommaria di quanto in realtà non sia stato, non sia ciò che è scritto agli atti. È stata concessa una proroga a una delle aziende che stanno già operando all'interno dello stadio, che riguarda lo smaltimento, quindi l'accumulo e lo smaltimento dei rifiuti che in questo momento la fase di demolizione sta producendo all'interno e dall'esterno della struttura. Ci hanno detto approfittiamo, dateci ancora un po' di tempo in modo tale che arriviamo prima dell'estate ad aver smaltito tutto ciò che non è recuperabile in sostanza. Quindi il materiale ferroso che viene smontato mano a mano viene accumulato e viene poi, abbiamo dato questa prova di 50 giorni per poter far sì che prenda la strada e vada dove deve essere riciclato oppure nelle discariche appositamente individuate per lo smaltimento del materiale non riciclabile. Il materiale riciclabile e riutilizzabile, e parlo del cemento, verrà posto all'altezza della tribuna nord, diciamo a monte sotto il tennis, che sarà pronto ad essere riutilizzato nella ricostruzione dell'immobile, del manufatto. Verrà macinato in loco e riutilizzato. Abbiamo fatto fare le analisi del materiale, non presenta difformità da quello che riguarda, da quanto risulta dalla normativa, quindi non contiene elementi pericolosi, è cemento puro che può essere riutilizzato per la ricostruzione del manufatto. E ci sono più ditte che lavorano all'interno e ognuna porta avanti per le proprie competenze gli incarichi che sono stati affidati. Tutti si stanno aspettando la fatidica data del botto, possiamo chiamarlo così. È vero, ci sono stati dei problemi, ci sono stati dei ritardi dovuti alla vacanza di uno degli enti autorizzatori che ci hanno concesso, che poi successivamente ci hanno concesso l'autorizzazione all'acquisto del materiale, è stato concesso alla ditta appaltatrice, meglio, e parlo della questura di Parma, che per le ferie di alcuni funzionari insomma ha dovuto ritardare questa autorizzazione. Successivamente al recepimento di questa autorizzazione è stata inoltrata alla prefettura di Verona la richiesta al trasporto del materiale, l'abbiamo ottenuta, il comune ha dato il nulla osta su richiesta della prefettura al trasporto e credo sia, non vorrei sbilanciarmi ormai, imminente la giornata in cui verrà fatta la demolizione controllata della struttura o della parte rimanente della struttura, perché lo stiamo vedendo anche in questi giorni, è oggetto di lavorazioni molto importanti. Su questo diciamo questa litera, ecco, però non sono i 50 giorni, ecco, questo ci tenevo a dirlo in maniera ufficiale. E tra l'altro questi giorni hanno già trovato conclusione, oppure si stanno concludendo le operazioni di controllo degli edifici vicini allo stadio, quindi è stato individuato un raggio di edifici che sarebbero stati oggetto di attenzione. I tecnici incaricati, coadiuvati dalla Polizia Municipale, hanno fatto le visioni degli immobili per vedere lo stato di fatto, perché poi un domani uno potrebbe dire che si è creato, che avete rotto un vetro di casa quando magari c'è già la crepa sul vetro. Ecco, tanto per dirla in parole semplici, è stato accertato tutto, fotografato, rilevato e verbalizzato, e quindi anche questo faceva parte del percorso di avvicinamento al botto. Poi eventualmente consiglio un accesso agli atti per verificare queste cose, sono tutte lì disponibili, quindi nell'ordine un ulteriore accesso agli atti troverete quanto sto dicendo in questo momento. Per quanto riguarda l'area Monti, l'iter si è concluso con il ritiro da parte della Monti SR in liquidazione del ritiro del ricorso al TAR. E hanno accettato, anzi hanno avuto qualche ritardo, non so per quali motivi, non ci riguardano, comunque di fatto la querela, possiamo dirla, conclusa con gli accordi che sono stati trovati in sede di mediazione. Quindi ora sta all'azienda fare gli accordi con i privati interessati all'utilizzo dell'area e portarci sul tavolo quella che sarà la nuova disposizione, la nuova organizzazione dell'area in base alle esigenze dei singoli, però sono fatti che non interessano a noi. A quel punto noi daremo avvio a quelli che sono i successivi passi che sono contenuti all'interno dell'accordo in mediazione. Cos'era l'altra domanda? La sponda del lago di Misurina rientra all'interno, il rifacimento della sponda, poi magari Nicola, che ha seguito personalmente, se ha qualche, sa darci qualche ulteriori aspetti tecnici del tipo di lavorazione che andrà effettuato, rientra nel finanziamento dello stralcio della pista ciclabile Misurina Carbonin. Ci sono stati lì alcuni diciamo che
autorità di bacino.
Potremmo, l'autorità di bacino ha posto alcuni vincoli, diciamo, non tanto sulla sponda quanto sul percorso della ciclabile, quindi parlo della discesa da altezza Marga Popena direzione Carbonin. Lì hanno rilevato che ci sono alcuni aspetti da approfondire, alcune opere accessorie da realizzare per poter ottenere i permessi per poter costruire la ciclabile, quindi di fatto hanno sospeso quello che è la conferenza dei servizi che era stata istituita per arrivare al progetto, per arrivare in appalto di quello che è il progetto definitivo che era già stato predisposto. Siamo in trattativa con Veneto Strade, perché poi alcune cose sono anche di competenza di Veneto Strade, riguarda la costruzione di un ulteriore tombotto sottostrada dove dovrebbe poi passare la pista ciclabile e mettere in sicurezza un passaggio della futura pista. Quindi stiamo in trattativa con l'autorità di bacino su questo, assieme a Veneto Strade, per capire nello specifico qual è il lavoro da fare per poter essere autorizzati ad andare in gara e portare in gara in un'unica soluzione tutto lo stralcio, che include anche il rifacimento della sponda lago di Misurina. Non ricordo gli altri cose.
No, avevamo già detto precedentemente, l'anno scorso, ancora il progetto che c'era da fare, quindi il rifacimento della sponda totale e il tombotto del piazzale, intanto niente di più, niente di nuovo.
C'era anche la domanda sul bando europeo, quello per la gestione del Rigat.
Alberto.
Qual è stato l'esito?
La vecchia?
Sì, ma non abbiamo più saputo.
Eh beh, Quanti anni sono che gestisce?
Non vecchi vecchi.
È già un anno che gestisce.
C'è già un concessionario della tua azienda,
la cooperativa toscana, della Toscana.
Non mi ricordo il nome, una cooperativa della
Cristoforo
della provincia di Firenze. Hanno preso l'appalto per 2 anni, un po', 3 anni sono, ecco, e niente, stanno gestendo bene. Questo è stato fatto l'anno scorso.
Non avevamo più sentito nulla. E poi c'è anche la domanda sugli interventi alle scuole elementari di Reale e sulla scuola materna e quello dei lavori pubblici, se è stato appaltato.
Lavori pubblici, c'è, cioè, no?
Allora, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, riguardo agli interventi da PNRR sul stabile dell'infanzia e del micronido, avevamo già discusso e già risposto ancora forse 2 anni fa addirittura, perché i fondi PNRR abbiamo già dichiarato che purtroppo ancora all'epoca, come tanti comuni, non essendo riusciti a rendicontare per mancanza di personale, non sono stati utilizzabili purtroppo. Per quanto riguarda la scuola primaria di Reane, si sta valutando un po' un progetto di, chiamiamola, vasta area su quella zona, valutando anche alcuni dettagli riguardo agli edifici vicini, perché insomma l'amministrazione sta valutando diverse ipotesi.
Se posso un attimo rispondere, allora, per quanto riguarda la scuola di Reale, io ricordo che c'era un intervento di circa 800.000 euro che era finanziato con fondi della regione, che era finanziato dal comune, un intervento di antisismica.
Sì, allora l'intervento
era concluso, sì.
Allora, l'intervento era stato finanziato nel 2014, sì. E quando noi siamo arrivati nel 2022 i soldi non erano mai stati spesi e il progetto non era stato portato avanti. Quando abbiamo preso in mano, diciamo, gli incartamenti, è venuto fuori che il costo era duplicato, quindi si era arrivati a 800.000, e abbiamo fatto una valutazione nel merito, che insomma avere neanche 400.000 euro di finanziamento dalla regione, doverne mettere altri 400 e passa sopra, dovendo anche ancora capire cosa fare di quell'edificio, dato che purtroppo i bambini non aumentano e quindi sicuramente una seconda scuola elementare non servirà in futuro, non almeno nel futuro prossimo, si è deciso insomma diversamente, quindi al momento la situazione è ancora ferma.
E per quanto riguarda invece la scuola materna e i fondi PNRR, io ricordo benissimo che avevate detto appunto che per mancanza di personale si era rinunciato a una parte dei fondi, mi ricordo anche responsabile dell'ufficio tecnico, però mi pare che era stata messa a bilancio una cifra per fare almeno una parte dell'intervento,
che doveva essere cofinanziato comunque dal bilancio comunale. C'è da dire che comunque in questi anni in cui si sono avvicendate anche diversi enti all'interno della struttura, quindi dal privato si è passati al servizio pubblico per quanto riguarda l'infanzia, e c'è stato anche un cambio di società cooperativa che gestisce la parte del micronido, ci siamo resi conto che la struttura non risponde esattamente alle esigenze dei servizi che ci sono all'interno, per spazi, per tipologia di edificio, distanze di altezze varie ed eventuali, quindi anche con interventi di ristrutturazione la situazione non sarebbe cambiata di tanto, investimenti grossi avrebbero portato magari a piccole migliorie che però diciamo non compensavano tutti i problemi strutturali che ci sono, quindi anche lì in realtà si sta valutando come muoversi, è un po' tutto all'interno dello stesso discorso. L'area di Reane, la struttura dell'infanzia, si sta cercando di fare un ragionamento a tutto tondo anche riguardo alla primaria di Villa Piccola, per quanto riguarda proprio l'edilizia scolastica e i progetti in essere per il futuro, visto anche insomma la necessità di attrarre bambini da fuori.
Poi scusa, ma la richiesta per il fondo del PNRR che era stata fatta ancora da voi e non è stata accettata, e l'ufficio tecnico aveva comunicato anche se senza una comunicazione scritta da parte del Ministero, perché non abbiamo mai ricevuto una comunicazione scritta, che i fondi del PNRR non venivano dati perché la richiesta era sovradimensionata ridimensionata rispetto al numero dei bambini, così diceva l'ufficio tecnico.
A me risulta che, da quello che ho sentito dalla regione, che il funzionario dell'ufficio tecnico si è recato a regione dicendo che il comune di Volante non c'aveva i fondi, appunto perché non c'era la possibilità, probabilmente per la mancanza di personale, di portare avanti il progetto.
Era una decisione sua quella?
Sì.
Sì. Sfaldature?
Sì, qualche aggiornamento sull'asfaltatura, e mi collego al discorso del gas metano, i lavori, quella famosa in opera delle tubazioni ci arriveranno a breve, adesso appena passata in giunta la convenzione che i nostri uffici hanno fatto con Italgas. Si tratta di una convenzione che è stata studiata molto bene da parte sia dell'amministrazione che naturalmente da parte dei tecnici, per naturalmente tutelare le infrastrutture e le strade del paese, e all'interno di questa convenzione ci sono importanti aspetti che riguardano i ripristini, per così per fornire un paio di particolari. Le strade fino a 4 metri di larghezza dovranno essere ripristinate in modo totale, mentre quelle più larghe dovranno essere ripristinate perlomeno per metà carreggiata. E è riuscito naturalmente l'ingegnere insieme al personale dell'ufficio a scongiurare anche il passaggio di rete su luoghi naturalmente delicati, come poteva essere ad esempio il viale pedonale qui di fronte al municipio. In quel tratto c'è stato veramente nessun nulla osta naturalmente a scavi o opere, perché il ripristino sarebbe stato problematico e non potevamo certo permettercelo. Collegato a questo, collegato agli asfalti, avrete visto che a Ariane si sono completati i lavori di asfaltatura del ripristino dei marciapiedi e dei cordoli. Per quanto riguarda un primo tratto, attualmente è in fase di progettazione anche il completamento di un secondo tratto che partirà da dove sono terminati gli attuali asfalti e arriverà alla curva della Segheria dei Monti, completando anche un paio di opere all'interno del progetto, opere murarie che insistono su caseggiati e quindi consolidamento di muri e contenimenti. Ci saranno poi delle asfaltature che riguarderanno ancora alcuni tratti, soprattutto in prossimità della caserma della Guardia di Finanza e la via Ansiei, che a maggio dovrebbe partire. Il problema con la via Ansiei è che speriamo comunque di risolvere, è che il prezzo dell'asfalto naturalmente, come voleva si dimostrare, è salito, perché non ci sono prezzi che calano a quanto pare, e quindi cercheremo con le economie e con degli accordi di completare al 100% anche quella strada. Stesso discorso per alcuni rattoppi che dovranno essere fatti importanti sulla Val d'Arin. Questo è quanto per adesso. Sullo stadio volevo esprimermi, ma il sindaco mi ha anticipato, quindi basta.
Va bene, grazie.
Posso? Mi esprimo io.
Prego, Lorenzo De Martino.
Lorenzo De Martino. Allora, intanto ringrazio il sindaco e chi è intervenuto, perché ha risposto a tutte le sollecitazioni, anche se forse non era argomento del punto all'ordine del giorno. Sullo stadio del ghiaccio dico che non bisogna aver timore a dire quello che è, cioè che una struttura che tutti ben conosciamo, o tutti un po' conosciamo, qualcuno meglio, avendolo anche frequentata, che era obsoleta e aveva perso le sue caratteristiche anche architettoniche, perché ecco, adesso che hanno tolto la parte a sud, o comunque quella che era sul lago, si capisce qual era l'intento dell'architetto, che era completamente svanito con le opere fatte successivamente. Credo che bisogna essere contenti, non noi come gruppo di maggioranza abbiamo deciso di fare questa cosa, ma la comunità, per un passo che è importante, insomma, non avviene spesso, ecco, in un paese che si dia corso a queste cose, a opere o a decisioni che portano a in questo caso alla demolizione, per poi portare avanti un'idea nuova. Quindi direi che non bisogna avere timore a dire che è una cosa che in futuro darà nuove possibilità alla comunità e sicuramente anche lustro.
Solo un'ultima domanda sullo stato del ghiaccio: non mi avete risposto se esiste uno studio di fattibilità su ciò che verrà realizzato dopo e se avete ottenuto nuovi finanziamenti.
Sì, c'è un studio fattibilità, l'FTS, studio fattibilità tecnico-economico, che c'è già stato presentato dal professionista incaricato e è a disposizione, quindi con un accesso agli altri poi tranquillamente. Insomma, dal punto di vista dei finanziamenti, noi ad oggi ho la memoria perché non mi ricordo più.
Beh, intanto io non ho ancora il quadro economico definitivo, pertanto i finanziamenti, abbiamo utilizzato tutte le rinunce che precedente ufficio tecnico aveva, precedentemente l'ufficio tecnico aveva fatto per le piazze, e metteremo oltre i 4 milioni che erano stati previsti all'epoca. Anche nell'anno 23 abbiamo aggiunto 500.000 euro dell'anno 23, metteremo anche quelli del 25-26 che è uscito adesso il bando, e stiamo aspettando che la regione ci dica quanto mette a disposizione con i fondi della FISG, per quanto riguarda la quota mancante obbligatoriamente bisognerà fare un mutuo.
Chiede l'Unione Montana, FCC.
Vabbè, sempre. Sì, ah sì, scusa, sì, oltre i 4 milioni sui fondi di confine c'erano anche 2 milioni 150 mila euro che facevano parte dell'area vasta divisi tra la parte nord dei comuni, e che abbiamo portato a casa per raggiungerli all'importo che avevamo a disposizione per lo stadio, che in questo momento è la priorità da chiudere, insomma.
Posso? Ritorno un attimo sullo stadio perché ho un dubbio. Ho visto la pagina social del gruppo in minoranza condividere un articolo di giornale del 26 del Corriere del Gazzettino. Ho notato come si ripeta in questo caso come in altri un po' il gioco del telefono senza fili. Quindi partiamo da una determina dell'ufficio tecnico, che è del 23 aprile, dove si concede la proroga di cui abbiamo appena parlato, di 50 giorni alla ditta, la ditta che tra l'altro in questi giorni ha dovuto non è rimasta con le mani nelle mani, ma si è attrezzata e ha anticipato anche a quelle che erano lavorazioni previste più avanti per naturalmente continuare i lavori in attesa della famosa esplosione. Da qui il famoso gioco del telefono senza fili passa poi dalla determina, si passa a un giornalista e si passa soprattutto agli titolisti. Sappiamo che i titolisti sono una categoria abbastanza pericolose dal punto di vista dell'informazione, perché naturalmente il loro mestiere trovano il titolo che più colpisce i cittadini e i lettori, e quindi si arriva da una determina ben precisa a un titolo che dice servono altri 50 giorni per demolizione, quando sappiamo che in paese la domanda ormai che si sente in vari, nei locali e per le strade è quando va lo dono. Nel sommario, quindi sotto il titolo addirittura per creare ancora più effetto, si scrive che deve essere anche valutata la conseguenza per le vicine abitazioni. Da qui al cittadino cosa può arrivare se poi il gruppo in minoranza scrive no comment invece di come sarebbe dovere forse di un gruppo consigliare oltre che diritto di un cittadino, informarci su un documento ufficiale, che è quello di cui su cui l'amministrazione giustamente deve rispondere, non su un articolo di giornale. Quindi la mia domanda, che giro al contrario, sarebbe il no comment a cosa si riferisce, perché se si riferisce a una presunta fretta di demolire lo stadio, qualcosa non quadra, perché la demolizione dello stadio non è mai stata invocata dalla minoranza. Se si riferisce ai cavalcando il pericolo sulle abitazioni, è ovvio che bisognerebbe meravigliarsi del contrario, se non fossero stati fatti dei sopralluoghi nelle abitazioni, e sono stati fatti naturalmente perché si tratta di un lavoro, un'opera importante, un'opera storica, e non viene fatta dal primo fuochino che passa da queste parti. Il ritardo, sappiamo, è dovuto a intoppi burocratici, come ha detto il sindaco, e adesso non ci resta che aspettare la data per vedere il completamento di questa, solo la prima fase che è partita dai primi giorni di insediamento nostro, quando, come fra i primi provvedimenti, abbiamo deciso di dichiarare finita l'esperienza dello stadio del ghiaccio come lo conoscevamo, eliminando l'ammoniaca e togliendo l'allacciamento all'energia elettrica. Quindi noi su questo punto siamo sempre stati coerenti e andiamo avanti per questa strada. Anticipo anche per chiarezza che in seguito all'abbattimento organizzeremo una serata, un incontro con il progettista per illustrare quello che è il progetto attuale e la fase attuale delle lavorazioni e della progettazione.
Posso ancora una cosa? Ormai no, scanso di equivoci, giusto dire che abbiamo valutato anche il lavoro del progettista che era stato assunto da voi, quindi non è che è stata una decisione così fatta, dobbiamo abbattere i fini. Abbiamo valutato tutto quello che c'era da valutare e abbiamo deciso insieme per questa soluzione.
Bene, grazie a tutti degli interventi. Se non ci sono ulteriori interventi, proporrei di passare all'approvazione del punto numero 5, approvazione regolamento, pardon, scusate, punto numero 4, approvazione, esame e approvazione del rendiconto del Comune di Abruzzo per l'esercizio 2025, cui ha relazionato il nostro vice sindaco Daniele Alarese. Quindi, voti favorevoli, astenuti, contrari, voto contrario, voto. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, astenuti, contrari, voto contrario. Potete fermo, basta.
Ma intanto io lo voto. Il problema della.
Bene. Passiamo quindi
a.
Numero 5 all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza. La parola al consigliere De Martin.
Sì, buonasera. Allora, in questo punto all'ordine del giorno andremo a approvare il nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza, che va ad integrare e a migliorare quello che il Comune comunque già aveva, che era del 2015, andando a recepire tutte quelle normative che riguardano soprattutto gli aspetti legati alla privacy, quindi quello che riguarda il trattamento dei dati personali e relativamente alla sorveglianza, ovviamente la tenuta dei video e il loro utilizzo, eccetera. Quindi è un regolamento abbastanza tecnico, anzi abbastanza sì, molto specifico e molto tecnico, insieme alla nuova responsabile dell'ufficio di polizia locale, e quindi come detto recepisce tutte le nuove regole che sono venute via via negli anni, e soprattutto relative, come detto, alla privacy e quant'altro, per cui ecco, io oltre non direi altro se non ci sono richieste specifiche, perché come detto
Grazie Lorenzo, ci aggiungo io solo due parole. Ovviamente. Con il regolamento poi sarà dato maggior impulso al controllo del territorio, in quanto ci troviamo di fronte a dei limiti anche autorizzativi per poter farlo. È previsto anche sono previsti poi successivamente delle implementazioni al servizio della videosorveglianza, quindi al controllo delle aree cosiddette di maggior sensibilità, quali mi vengono in mente le isole ecologiche, che spesso sono oggetto di malcostume da parte di qualcuno. Quindi cercheremo poi di controllare al meglio le isole, e quindi avremo anche le possibilità poi di sanzionare chi vuole fare il furbetto dell'immondizia, per capirci. Lo stesso ufficio di polizia municipale sarà dotato di ulteriori dotazioni tecniche che potranno garantire miglior sicurezza a loro e alle persone con le quali si troveranno a dover, sui quali saranno chiamati ad intervenire. Altro, mi viene saluto il vice sindaco Daniela, che aveva previsto di lasciare la serata per motivi personali. Quindi io direi di, se non ci sono interventi, di passare all'approvazione del punto numero 5, che riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Voti favorevoli, unanimità, votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli, unanimità, grazie. Punto numero 6 riguarda l'adesione alla stazione unica appaltante della provincia di Belluno, approvazione dello schema di convenzione aggiornato. E in realtà si tratta di un aggiornamento di quello che è l'adesione alla stazione unica appaltante. Comune di Auronzo, non essendo sua, non essendo stazione unica appaltante, si appoggia, come sta già avvenendo, alla stazione unica appaltante istituita presso la provincia di Belluno. E, sono state recepite con questa nuova convenzione alcuni adeguamenti normativi che di sostanza non ne modificano il contenuto. La provincia ha proposto un testo condiviso tra tutti i comuni che aderiscono alla stazione unica appaltante, e quindi fatte le opportune verifiche, non essendo i punti oggetto della modifica di particolare rilievo, se non altro che recepiscono le leggi che nel frattempo sono intervenute, come di Auronzo, è tenuto ad approvare anche in Consiglio Comunale questa nuova convenzione, lo schema di convenzione aggiornato in sostanza. Bene, allora direi di passare all'approvazione del punto numero 6, che riguarda appunto l'approvazione dello schema di convenzione aggiornata della stazione unica appaltante istituita presso la provincia di Belluno. Voti favorevoli, unanimità, grazie. Votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, unanimità, grazie. Punto numero 7 all'ordine del giorno riguarda l'alienazione del terreno comunale in località Tarin. La parola a Luca Sarchetta.
Sì, grazie Dario. Allora, sostanzialmente qui si tratta sempre del solito mappale che abbiamo praticamente trattato anche con un consiglio nel 2025, dove davamo il via all'iter di alienazione appunto di questo terreno, località Tarin, precisamente al foglio 83 mappale 905 di metri quadri 42 al catasto relitto stradale. Sostanzialmente con questa delibera andiamo a dare il via alla cessione definitiva di questa porzione di terreno all'unico, diciamo, interessato che aveva fatto appunto la proposta anche e che si è presentato alla manifestazione di pubblico interesse, e quindi diamo sostanzialmente il via alla cessione del terreno. Da aggiungere che è stato dato il parere di regolarità tecnica dall'ufficio tecnico e parere di regolarità contabile dall'ufficio amministrativo, e quindi possiamo procedere tranquillamente, diciamo, ecco.
Grazie Luca, di questo abbiamo già discusso nei precedenti consigli. Questo è l'atto conclusivo dell'iter di acquisizione di un relitto stradale, sostanzialmente che era stato posto a gara, eccetera, c'erano stati interventi di privati interessati all'acquisizione, questo sancisce di fatto la conclusione di questo procedimento. Se non ci sono interventi, passerei all'approvazione del punto numero 7 che riguarda l'alienazione del terreno comunale in località Tarì. Punti favorevoli. Unanimità, grazie. Votiamo comunque l'immediata eseguibilità del provvedimento. Sì. Voti favorevoli. Unanimità, grazie. Punto numero 8 dell'ordine del giorno riguarda il mutamento di destinazione del terreno soggettato a vincolo d'uso civico ai sensi della legge 1766-1927 in località Passo dei Toci in Abruzzo di Cadore. Nello specifico il foglio 15 e la particella 23. Passo dei Toci riguarda un immobile. Allora, con questo provvedimento noi andremo a soggettare ad uso civico il terreno in cui insiste il rifugio Fonda Savio, sostanzialmente. Per questo, il procedimento che ci viene richiesto dalla Regione, noi priviamo la collettività di una parte di un mappale sul quale insiste il rifugio, che è di 540 metri quadri. 510 metri, pardon. Sostanzialmente è stato già prodotto una perizia da parte di un tecnico incaricato dal comune, il dottor agronomo Lodovico De Cesaro in particolare, il quale ha definito quello che è il canone che in cambio della privazione di questo terreno che sarà, sul quale esiste il rifugio Fonda Savio, il canone che sarà destinato all'utilizzo di questo terreno che viene appunto tolto dalla disponibilità collettiva. Per far questo, come è avvenuto in precedenza per altre situazioni del genere, c'è un processo che la Regione ci richiede, quindi una serie di atti che sono previsti dalla legge regionale sugli usi civici. Ha previsto anche l'acquisizione del parere prima battuta delle regole che rivendicano il territorio sul quale insiste il rifugio Fonda Savio. L'abbiamo acquisito e praticamente con questo mettiamo nelle condizioni il proprietario dell'immobile di poter portare avanti la propria attività, che è il CAI di Trieste, che poi lo concede in gestione agli affittuari che da anni si occupano della gestione appunto del rifugio Fonda Savio. Altro non mi viene da dire. Ormai è prassi consolidata, l'abbiamo vista anche in altre occasioni, ad esempio il rifugio Lavaredo, per quale oppure altre situazioni simili che hanno seguito tutte lo stesso procedimento. Se non ci sono interventi, proporrei l'approvazione del punto numero 8 che prevede mutamento di destinazione del terreno d'uso, soggetto ad uso civico, in località Passo di Toce, comune di Abruzzo di Cadore. Quindi voti favorevoli, unanimità, grazie. E votiamo in questo caso. L'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli, unanimità, grazie. Ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 9, è la concessione deroga sua, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 55/2012, per l'intervento di realizzazione di interrato corpo, fronte strada, servizio di struttura ricettiva a Misurina. Ci relaziona il consigliere Luca Sacchetta.
Sì, allora, l'oggetto della delibera è il fabbricato, quello dell'ex Anita, diciamo, Misurina. È stato oggetto della presentazione di un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente. È stato sostanzialmente presentato un primo progetto per la ricostruzione, è stato avviato il cantiere e è stata appunto richiesta una variante in corso d'opera per la realizzazione di un interrato che nell'esistente, diciamo, non c'era, e di una veranda fronte strada. Per fare questo, essendo che il PAM, che è lo strumento urbanistico che diciamo vige a Misurina, non lo consentirebbe, però tramite una legge regionale che è la 55 del 2012, precisamente l'articolo 3, che dice previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dello strumento urbanistico, purché entro il limite massimo dell'80% del volume e o della superficie netta lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1500 metri quadri. Quindi sostanzialmente vanno ad utilizzare questa legge appunto per fare questi due ampliamenti rispetto al fabbricato esistente, e per fare ciò si è convenuto con l'ufficio tecnico e la ditta, diciamo la committenza, di fare una convenzione urbanistica per poi, diciamo, andare a contrattualizzare appunto questa deroga allo strumento urbanistico. Questa deroga, questa convenzione urbanistica cosa prevede? Prevede il pagamento di una quota in denaro al comune e la cessione da parte della ditta proprietaria di una porzione di terreno dall'altro lato della strada, diciamo dietro c'è un piccolo parcheggio, diciamo, che costeggia il lago, che è interessante per il comune per, diciamo, far proseguire la passerella e il camminamento esistente. Quindi sostanzialmente stiamo andando a dare il via all'iter appunto di convenzione urbanistica e successiva contrattualizzazione, ecco, di tutto questo.
Grazie Luca.
Io chiedo la parola al sindaco.
Sì.
Allora, noi come gruppo di minoranza abbiamo preparato un documento che vorremmo stasera leggere e poi consegnare al segretario comunale affinché venga allegato alla delibera per spiegare il nostro voto contrario. E prima di leggerlo vorrei però fare una premessa: noi non abbiamo nulla in contrario al fatto che l'edificio venga demolito, venga rifatto, o al fatto che venga realizzato il piano interrato. Siamo tutti consapevoli che a Misurina c'è proprio necessità di rimodernizzare anche gli edifici, però abbiamo delle grosse perplessità sull'autorizzazione nel realizzare i parcheggi proprio sul lungo lago. Quindi vado a leggervi il documento che poi consegno. I consiglieri del gruppo di minoranza Insieme per Auronzo chiedono al segretario comunale, dottoressa Vania Rinaldi, di allegare il presente documento alla delibera del punto 9 all'ordine del giorno del consiglio comunale odierno, avente per oggetto concessione deroga SUAP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 55-2012 per intervento di realizzazione di interrato e corpo fronte strada servizio di struttura ricettiva Misurina. I sottoscritti con il presente atto vogliono rendere edotta la cittadinanza sulle motivazioni del voto contrario del gruppo di minoranza alla sopracitata delibera, partendo dal presupposto che il terreno in questione risulta disciplinato dal PAM, piano di area di Auronzo Misurina approvato dalla Regione Veneto nel 1999, come peraltro riportato nella perizia di stima allegata alla delibera. Il titolo 6 del PAM, intitolato Ambito del Lago di Misurina, all'articolo 33, norme specifiche, nella sezione direttive a pagina 34 afferma: il Comune predispone per ogni singolo comparto un piano particolareggiato. I sottoscritti chiedono quindi a tal proposito se esiste e se è mai stato attuato tale piano particolareggiato. Interroghiamo a tal proposito su come sia stato possibile procedere con la demolizione dell'edificio se non esiste un piano particolareggiato. Sempre il PAM poi a pagina 36 asserisce: fino all'approvazione del piano particolareggiato nel relativo comparto sono consentiti esclusivamente interventi relativi ad opere di sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto presentato allegato alla delibera prevede la realizzazione di unità abitative con un bar al piano terra e non quindi di una struttura turistico-ricettiva. Inoltre si prevede la realizzazione di numero 5 parcheggi a servizio di tali unità abitative da realizzare a fronte lago. Evidenziamo come ciò vada in difformità alle norme del PAM, che a pagina 35 asserisce: eventuali aree a parcheggio per servizi di pronto soccorso e di sicurezza pubblica devono essere individuate in sede di piano particolareggiato, preferibilmente non in fronte lago. Cosa ancora più grave è come sia possibile realizzare i parcheggi togliendo per sempre la possibilità di una completa visuale del lago privo di auto, cosa che ogni persona di buon senso dovrebbe caldeggiare. Rammentiamo che anche il progetto di area vasta denominato completamento della rete primaria ciclabile e integrazione di sistemi di mobilità sostenibile, che l'allora sindaco Daniela Laris aveva presentato proprio in questa sala consiliare, prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato e il riordino delle sponde del lago di Misurina, che sarebbero finalmente state liberate dalle auto in sosta. Riteniamo pertanto inaccettabile dal punto di vista urbanistico l'esecuzione di tale parcheggio, che andrebbe ad interrompere una viabilità precedentemente prevista, questa opera sì di interesse pubblico e che va palesemente in difformità rispetto al nostro strumento urbanistico. Nello specifico poi l'edificio in questione è schedato nel PAM con il numero 19, laddove a pagina 39 si afferma: edificio numero 19, sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonché ampliamento pari a un massimo del 70% della volumetria esistente per attività ricettive alberghiere. Reputiamo pertanto inaudito che la Giunta abbia deciso di approvare in Consiglio Comunale una delibera di deroga del tutto illegittima, poiché non conforma alle norme contenute nel PAM e dalla quale non si capisce di quante deroghe si tratti. Infatti si parla di deroga ai volumi, deroga alle demolizioni, deroga anche per la realizzazione del parcheggio, tanto da creare uno stravolgimento totale dello strumento urbanistico. Inoltre, al di là degli aspetti urbanistici, vorremmo chiedere ai consiglieri di maggioranza se ritengono opportuno realizzare un parcheggio sul lungolago. L'obiettivo condiviso dalle ultime amministrazioni comunali è sempre stato quello di attuare un intervento, già peraltro finanziato con i fondi dei comuni di confine di area vasta, per porre ordine e restituire alle sponde del lago della Perla delle Dolomiti il suo antico splendore, eliminando definitivamente le auto e lasciando solamente un passaggio pedonale. Si tratta di una questione ambientale, estetica e anche di buon senso. Siamo pertanto a chiedere al sindaco, nell'interesse del Paese, il ritiro di tale delibera, suggerendo un dovuto approfondimento sulle norme previste dal piano d'area di Auronzo e Misurina. Comunichiamo, visti gli obblighi di legge di trasparenza e correttezza che salvaguardiamo nei confronti di codesto Consiglio Comunale della cittadinanza, che sarà nostra premura segnalare tale delibera alle autorità competenti, in particolare alla Regione del Veneto e alla Sovrintendenza del Veneto, richiedendo anche un loro parere in merito. Quindi noi chiediamo il ritiro della delibera per un approfondimento e consegno il documento al segretario comunale.
Sì, allora io aggiungo solo che tutte le varie deroghe di volume eccetera sono appunto fatte con la legge del 55/2012 del Veneto, che consente tutte queste cose qui. Sul discorso dell'uso turistico ricettivo, adesso non so, non mi ricordo se all'esistenza fosse già un turistico ricettivo o comunque sarà stato, immagino, fatto un cambio di destinazione d'uso, quindi anche qui non vedo il problema. Sul discorso dei parcheggi, credo che potremmo fare un approfondimento, approfondire anche con l'ufficio tecnico per capire un po' meglio la situazione, perché effettivamente si può fare una valutazione diversa. Comunque aggiungo anche che la particella dove loro vogliono fare i parcheggi è di proprietà, quindi cioè, anche lì ci sono delle limitazioni sul nostro intervento. Il piano particolareggiato è sempre derogato sulla base della 55/2012. Tutto qua.
Ok, grazie Luca. Quindi noi in questo momento proporrei quindi di accogliere il ritiro del provvedimento in questo momento per ulteriori approfondimenti. Nello specifico, nella zona che il consigliere Luca ha sottolineato, la difficoltà che anche il comune può intervenire su proprietà altrui, per poi riproporlo in un successivo consiglio comunale.
Io ringrazio il sindaco per aver accolto la
proposta. Bene, altro? Mi pare che non ci sia altro, quindi concludiamo il consiglio di questa sera ringraziando tutti i partecipanti e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti. Grazie.